Sterco, storie ecologiche di resistenza e conflitto. Un programma a cura dell'Associazione Alternative.
Dai diamanti non nasce niente, dalle tame nascono i fiori. Dai diamanti non nasce niente, dalle tame nascono i fiori.
Ciao a tutte e tutti, bentornati a Sterco, storie ecologiche di resistenza e conflitto. Il tema di cui volevamo parlarvi stasera è la relazione che c'è tra il narcotraffico e tutta l'economia che in qualche maniera è legata a questo, e i relativi fenomeni sociali, di uso del territorio e così via, e l'insostenibilità ambientale. Questo, per fare questo, diciamo, questo discorso, come al nostro solito, partiamo da un evento che in questo caso è un evento del gennaio del 2004, quando alcuni paramilitari uccidono Marta Lucia Hernández Turrigo, che era direttrice del Parque Nazionale di Tayrona, che è un parco della Colombia a ridosso della costa. Questo parco come dire, era stato teatro nel periodo precedente a questo omicidio anche di tutta una serie di altri eventi delittuosi legati sia al paramilitarismo, che è uno dei problemi che affligge la Colombia, e al narcotraffico che utilizza, diciamo, le zone selvatiche di questo parco per trasportare lungo la costa, verso dove poi vengono imbarcati per dirigersi verso l'Europa o altre zone del Caraibi o gli Stati Uniti, grosse quantità soprattutto di cocaina, ma in certi casi anche di eroina o di altre droghe che vengono prodotte in Colombia, e che nella fattispecie di questo specifico fatto vengono in buona parte prodotte nella Sierra Nevada. Anche questa è una zona protetta che si trova, diciamo, più all'interno rispetto al parco dove è avvenuto questo omicidio, e che in mezzo a queste montagne vengono prodotte cocaina e papaveri da oppio. Durante la guerra civile queste zone erano principalmente controllate dalle Autodefensas Unidas de Colombia, che era un gruppo paramilitare di estrema destra, che era noto per marcare i suoi panetti con una svastica, e che erano strettamente correlate anche con i trafficanti dell'Andrangheta che trasportavano poi la cocaina in Europa. Ecco, queste coltivazioni illegali avvenivano appunto in zone protette, quindi con un impatto anche sull'ecosistema locale, in termini di deforestazione, di taglia e brucia per fare spazio alle coltivazioni, ed erano anche utilizzate perché, proprio in quanto parchi naturali, diciamo, l'utilizzo delle tecniche, anche esattamente impattanti dal punto di vista ambientale, di sradicamento che veniva usata dall'esercito colombiano sovvenzionato dagli statunitensi, era di passare con degli aerei a fumicarle o spargere dei diserbanti, un po' in stile guerra del Vietnam. E questa cosa veniva fatta in maniera molto minore in queste zone, appunto perché protette ed ha alto valore naturalistico. Quindi, utilizzando un po' la copertura dei parchi, alcuni di questi gruppi paramilitari narcotrafficanti diciamo, riuscivano a fare le coltivazioni con un po' più di tranquillità. Questo evento che vi abbiamo raccontato era giusto per entrare un po' nel clima, no, di questo tipo di problematica, ovvero il nesso che c'è tra un certo tipo di violenza, di criminalità che si insinua in certi territori e poi di fatto li controlla. Il caso della Colombia in questo è emblematico, però ce ne sono tutta una serie di altri. In America Latina sono quelli che, diciamo, conosco meglio, ma ce ne sono molti anche in Africa e in Asia, in cui appunto gruppi a volte guerriglieri, a volte narcotrafficanti, a volte una metà tra le due cose, di fatto controllano certe zone o riescono a controllare certi settori dell'economia di quelle zone, e che, essendo molto povere e depresse in assenza di istituzioni di Stato o in presenza di Stato molto corrotto, di fatto le popolazioni locali agricole riescono a sostentarsi solo ricorrendo alla produzione di cocaina, marijuana, piuttosto che papavero da oppio, perché hanno un valore aggiunto più elevato rispetto a qualsiasi produzione alimentare, e quindi si alimentano, diciamo, queste tipologie di problematiche che però appunto hanno anche un loro forte impatto ambientale, oltre che sociale, economico e così via. E questo tipo di nesso non viene poi così spesso trattato, quindi volevamo appunto un po' dedicare una puntata del nostro programma a questa tematica. Peraltro, siamo partiti dalla Colombia perché la Colombia, che è appunto un paese noto alle cronache per la questione del narcotraffico e compagnia bella, insomma, Narcos quanto è famosa come serie televisiva, è anche però un paese, il principale paese al mondo in cui è pericoloso essere ambientalisti, perché è un paese in cui solo nel 2020 sono state uccise circa 4 attivisti ambientalisti a settimana come media, circa un totale di 70 persone in un anno. E solo nel 2021, nel momento in cui ho letto l'articolo, erano già arrivate 34 il conteggio. Quindi insomma è un paese in cui essere militanti ecologisti è molto pericoloso, perché c'è molta violenza politica, ma anche perché molto spesso la difesa dei territori va a impattare con appunto gli interessi della grande industria e all'interno della grande industria, anche della grande industria della produzione di cocaina e di eroina. Prima di addentrarci un po' di più dentro questo tema, che come vedete è ricco di spunti, lanciamo il primo pezzo che, essendo comunque questo il tema, essendoci anche tutta una, come dire, una mitologia, no, attorno a questo tipo di questione. Lanciamo un pezzo di un rapper messicano che si chiama Traenlocote e che è, come dire, uno dei vari artisti, così si possono chiamare, che hanno un po' fatto, come dire, anche della mitologia del narco e di tutto il costrutto che c'è attorno un po' un emblema, quindi ci sembrava una colonna sonora perlomeno adatta al tema che dovevamo trattare. La canzone che proponiamo è Sureños.
No ocupo presentarme, tú sabes bien quién soy. Aquí sigo y no me voy. Esto es rap de calle, pa' que sepas. Desde los barrios más pobres, los barrios más bravos. El sur 13 rifa, enemis no salen a salvo, loco. Así me late andar desde morrillo. Las 24-7 ando marihuana y pastillo. Pocos pero locos, locos como pocos. Mis contras ya saben el desmadre que provoco. Saben que me vale madre, que en la guerra estoy al frente. Huele a mota, cueta y muerte, el Traenlocote está presente. Las broncas llegan solas, cae una bronca tras otra. Somos objetivo de enemigos y de chotas. El que se raja pierde, acá fumamos verde. Somos puro perro que no ladra, no más muerde. Orgullo haber nacido aquí en mi México querido. Rolar para la derecha y caminar con puro ruido. La primera regla acá en el barrio es el respeto. Los sureños mexicanos estamos listos para el pleito. Somos miles que portamos paño azul. Perros que muerden y que ya no te sueltan como un pitbull. Ojo rojo y brilloso, famoso por faltoso. Me he visto bien fachoso desde que estaba mocoso. Chale, gente dice que somos anormales. Solo por consumir sustancias ilegales. Por portar armas letales en la clica somos leales. Somos el mal de los males, unos pinches animales. Métete a tu casa que mis perros se aproximan. Las calles están más calientes que las putas de tus primas. Respeta al que respeta, homies que son de neta. O aquí le damos fuego a la mota y a la vereta. Respeto pa' la raza, para el paño no te escapas. Vayas a donde vayas, estamos en todo el mapa. No crees lo que te digo, ven para que veas que es cierto. Los sureños mexicanos estamos listos para el pleito. Estamos listos para el pleito. Estamos listos para el pleito.
Rieccoci in studio. Allora, stavamo parlando di Colombia e più in generale di narcotraffico e insostenibilità ambientale. Allora, ovviamente siamo partiti dalla Colombia perché appunto è un paese emblematico da questo punto di vista, no? È il primo produttore mondiale di cocaina, si contende con la Bolivia, si è conteso con la Bolivia per un po' la palma, ma negli ultimi anni è diventato comunque il paese principale produttore. Le stime sulla quantità di ettari coltivati sono molto diverse, ce ne sono varie, non ci sono dati certi, però perlomeno si parla di 160, 150, 170 mila ettari di coltivazione illegale di coca solo in Colombia. E si calcola che solo per la coltivazione della coca in tutta l'America Latina negli ultimi 25 anni siano stati abbattuti una cosa come 25 milioni di ettari di foresta. Ovviamente in fasi diverse, quindi magari certe zone può essere anche un po' in parte ricresciute, però insomma il livello di devastazione del narcotraffico si può innanzitutto calcolare in termini di deforestazione, perché comunque se noi prendiamo la foglia da coca, la marijuana piuttosto che il papavero da oppio come dei prodotti agricoli non dissimili da altri che però hanno un grosso valore, ovviamente hanno bisogno come tutti gli altri di terre nuove per essere coltivati. E quindi, come spesso si fa in questi paesi, la principale tecnica è deforestare o tramite taglia e brucia o tramite appunto sradicamento degli alberi, tenendo conto che poi le coltivazioni fatte dei cartelli narcotrafficanti sono monoculture intensive, nelle quali vi è un uso massiccio di pesticidi, concimanti, diserbanti, insomma tutta una serie di prodotti chimici che ovviamente vengono utilizzati senza nessun vero controllo o disciplinare di qualsiasi genere, e quindi ovviamente senza nessuna cura né per chi le lavora né per l'impatto che questo può avere sui territori né ovviamente tra l'altro per i consumatori finali, in gran parte tra l'altro occidentali americani, di questi prodotti. E quindi la monocultura delle sostanze illecite è di fatto una monocultura tale quale a quelle industrializzate che vengono fatte per l'allevamento intensivo del bestiame piuttosto che per la soia o insomma per altri prodotti più classici e legali. E ovviamente il fatto che sia illegale, diciamo, aggrava la situazione per il fatto che poi tutte le catene produttive legate a queste sostanze sono prive di qualsiasi forma di controllo e di qualsiasi forma di regolamentazione, il che ovviamente fa tutto, diciamo, a vantaggio di quei gruppi criminali che poi nella misura in cui non rispettano nessuna norma riducono di molto i costi della loro produzione, aumentano immensamente il margine di guadagno che hanno. In termini di impatto ambientale è stato per esempio calcolato che ogni grammo di coca consumato equivale a 4 metri quadri di foresta abbattuti, che può sembrare poco, però se contiamo che stiamo parlando di un grammo di una sostanza che viene esportata dalla Colombia nell'ordine di decine di tonnellate al mese e consumata in milioni di grammi, diventa ovviamente una grossissima quantità di foresta. Inoltre bisogna considerare che l'impatto ambientale della produzione della coca è soprattutto dovuto all'utilizzo nella raffinazione di tutta una serie di sostanze chimiche altamente impattanti come l'acetone, la benzina, il cherosene, l'acido solforico, che vengono ovviamente poi dispersi nell'ambiente. È stato calcolato che per esempio ogni anno vengono sversati nel Rio delle Amazzoni perlomeno circa 15 milioni di litri di sostanze tossiche che sono utilizzate nei laboratori clandestini di Colombia, Venezuela, Perù, Bolivia, Ecuador e Brasile, che è peraltro il secondo mercato mondiale di consumo della cocaina dopo gli Stati Uniti. E quindi ecco, a questo ovviamente si va a sommare quello che è un discorso più ampio e più generale riguardante l'impatto che questo ha poi sulle comunità agricole, perché poi è ovvio che nel momento in cui da un lato il mercato agricolo capitalistico neoliberale strozza queste comunità, dall'altro la possibilità di mantenersi attraverso il narcotraffico, cioè la produzione di droga che consente un guadagno maggiore, ma poi si parla comunque di popolazioni che sono sempre sull'orlo della sopravvivenza e che semplicemente in questi prodotti trovano qualcosa con cui muoiono un po' meno di fame, perché comunque poi le dinamiche di sfruttamento sono ovviamente becere in questi territori controllati da gruppi armati. Ovviamente la produzione poi di queste sostanze consente un minimo di economia locale. E quindi vi è l'abbandono di tutta una serie di altre produzioni che sarebbero più finalizzate alla produzione di cibo e che magari sono anche le produzioni tipiche di questi territori. Quindi il danno diviene anche socioambientale in quel senso lì. Ecco, un altro elemento poi da considerare è che anche la lotta al narcotraffico che viene portata avanti sotto leggi degli Stati Uniti in Colombia causa tutta una serie di danni ambientali, perché poi le azioni di affumicazione o di sradicamento delle piantagioni distruggono tutto quello che c'è attorno, in molti casi vengono fatte proprio direttamente dagli aerei e in molti casi poi coinvolgono anche le piantagioni magari dei contadini che coltivano semplicemente il loro cibo e uccidono gli animali o i contadini stessi, insomma. Quindi il problema è che poi le popolazioni locali si trovano sempre tra l'incudine e il martello e l'ambiente si trova anche quello tra l'incudine e il martello, tra lo sfruttamento fatto nella coltivazione delle sostanze, l'inquinamento derivante e dall'inquinamento derivante dalle politiche di repressione della cosa. Quindi anche da questo punto di vista, a volte quando si parla di legalizzazione o di determinate sostanze o di una regolamentazione perlomeno della loro produzione, si dovrebbe considerare anche questo elemento, che sarebbe perlomeno inserirle attraverso un quadro di controllo e perlomeno di regolamentazione degli impatti che possono avere le loro produzioni o di riduzione di queste. Bene, lanciamo ora il secondo pezzo di questa puntata, che è un pezzo che ho trovato come dire in internet e si chiama Il rumbo dei Megateo ed è una canzone che è dedicata a Víctor Ramón Navarro Serrano, che è stato comandante, diciamo, narco-guerrigliero dell'ultimo gruppuscolo rimasto di quello che fu l'Ejército Popular de Liberación, nel quale questo personaggio entrò quando era quindicenne e fece tutta una sua carriera all'interno di questa organizzazione, che in gran parte si smobilitò dopo accordi col governo, in che però rimase una piccola dissidenza che poi in qualche maniera nella zona che controllava si appoggiò anche al narcotraffico per continuare a sopravvivere, e che secondo me è un po' un personaggio emblematico di una delle altre problematiche, se vogliamo, da questo punto di vista più sociopolitico che ambientale, del narcotraffico, ovvero il fatto che poi in molti paesi tutta una serie di fenomeni di resistenza, di guerriglia, di dissidenza si siano dovuti trovare ad avere a che fare con questa tipologia di problematiche, sia come fonte di finanziamento che però come fonte anche poi di corruzione o di comunque di come dire, di qualcosa che ha spostato il focus della loro azione o della loro lotta in certi casi, o che le ha ridotte ad essere di fatto poi comunque dei gruppi narcotrafficanti in certi casi. Ecco, questa canzone è abbastanza emblematica di questo e quindi ve la proponiamo. È Il rumbo de Megateo.
Miguel Ángel, nacido en San Calixto, norte de Santander, hace 39 años.
Esta es la historia.
Muy bien, pero hay de aquel quien se tuerza. Colombia querida, que siempre defenderé para que no haya pobreza. Y todos vivamos bien.
Rieccoci in studio. Ecco, avviandoci a conclusione, ma volevo citare un ultimo esempio del tema di oggi, ovvero del nesso tra narcotraffico e danni ambientali. E in questo caso volevo parlarvi del Messico, altro paese che è un po', come dire, il fulcro, no, delle problematiche legate al narcotraffico in America Centrale, e che è un paese nel quale lo strapotere dei cartelli della droga, che ormai controllano in certi casi intere zone del paese, ha portato anche in questo caso, come diciamo prima, in Colombia, a intere comunità agricole che si sono convertite, soprattutto nelle zone più povere e più abbandonate dallo Stato, alla produzione di sostanze per il narcotraffico. In questo caso, come anche in Colombia, le problematiche poi sono che la criminalità mafiosa dei cartelli si infiltra in tutto il tessuto locale, e questo provoca danni sociali in termini di cultura della violenza, di diffusione di corruzione a ogni livello, il fatto che poi le comunità diventano in parte partecipi, no, delle attività del cartello, in parte ne sono succubi, in parte ne sono ricattate e schiave, e questo le espone ovviamente a tutta una serie di forme di ricatto o di violenza. In queste comunità si diffondono di più stupri e omicidi, perché si diffondono di più le armi e così via. Però c'è anche un danno da un punto di vista economico territoriale, perché poi innanzitutto, come nel caso della Colombia, le coltivazioni hanno modalità intensive e inquinanti, ma poi l'economia infiltrata dai cartelli narcotrafficanti e dalla loro enorme quantità di denaro fa sì che, come tra l'altro succede anche da noi, l'economia locale diventi parte di questo sistema, e quindi l'infiltrazione della mafia faccia in modo che poi anche in settori come l'edilizia, come la gestione dei rifiuti e così via, ci siano delle infiltrazioni, quindi tutta una serie di problematiche ambientali connesse a questo. In più, nel caso del Messico, ci sono tutta una serie di zone in cui la realizzazione di piantagioni ha portato alla deforestazione di zone di montagna, soprattutto nelle sierra a ridosso della zona nord, sono state deforestate intere zone, sia per far spazio alle piste illegali d'atterraggio per gli aerei che vanno verso gli Stati Uniti o che arrivano dai paesi del Sud America, o per appunto fare spazio a coltivazioni soprattutto di papavero da oppio, o per laboratori per la produzione di droghe sintetiche, che anche queste sono altamente impattanti in quanto basate sulla chimica, che viene fatta ovviamente senza nessun controllo anche in questo caso. Ecco, questo era più o meno per darvi una panoramica del problema. Vi ringraziamo dell'attenzione e vi lasciamo con l'ultimo pezzo, che, avendo parlato di Messico, vi lanciamo il pezzo di un rapper messicano che si chiama Pinche Mara.
Yeah, 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 yeah. Pinche Mara.
Bienvenido a la ciudad sin miedo. Tiene horario, aquí te asaltan y matan si es necesario.
Lola, mamá Lola, la controla, la que se pone la corona, la que controla por la zona, la que fuma marihuana.
El tufo y el pinche Mara ya lo supo. Templo Maya.
Ido a la ciudad sin miedo. Voy a mostrarte parte del terreno. Vas a decirme que yo prendo el leño. Si guachas puro sureño, quemando veneno.
Terco, storie ecologiche di resistenza e conflitto. Un programma a cura dell'associazione.